Radio Incontri in Blu vi presenta Film alla Radio.
Bentrovati e benvenuti ad un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni, Radio Incontri in Blu Cortona. Oggi parliamo di un film del 1975, quando nelle sale usciva il film alla radio di questa puntata. Amici miei. È la storia di quattro amici vitelloni cinquantenni, che poi diventano cinque, che coltivano l'antico gusto toscano delle burle ora estrose, ora crudeli. Li tiene insieme la voglia di giocare e di non prendere nulla sul serio, nemmeno se stessi. Venata di misantropia e di misoginia in particolare, è una commedia di costume che soprattutto nella prima parte ha grinta, scatto e ricchezza di trovate comiche. Qua e là poco attendibile sociologicamente e una premeditata vaghezza nell'ambientazione, ma un ottimo quintetto di interpreti. 7 milioni di spettatori nella stagione 75-76, un film di Pietro Germi, si legge nei titoli di testa. Benvenuti, Pinelli e De Bernardi l'avevano scritto per lui.
La figlia dell'amore. Sorella, guardi se c'è una macchina blu, giù da basso.
Sì. Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un cintrometta.
Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Lo alzi così, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? Che prematura anche.
Riportatelo in corsia. Tutto rimandato.
Perché, professore?
Slacchi, tacci. Perché ho un caso molto più urgente.
Devo parlarti. Perché vedi, tu sei giovane e hai il diritto di essere incosciente. Ma io no. No. Capisci? Sì, lo so, ti sto rovinando. Io non posso pretendere di ipotecare il tuo avvenire. Non me lo perdonerei mai. Bisogna saper guardare in faccia la realtà. È stato un sogno molto bello e basta. Tu hai 18 anni, io ne ho 52. Addio, Titti.
Addio, merdaiolo. Ci si vede domani al solito posto, a mezzogiorno.
No, alla mezza. A mezzogiorno un pignoramento.
Chi ha vinto la Madonna?
Lui!
Chi è quella della padella?
Lui! E cosa manca a una donna nella vita 99 volte su 100? L'amore!
Oh! È dovenosa, sorella? Eccomi pronto.
Bella figlia dell'amore.
Mi scusi, dei tre telefoni, qual è come se fosse terapia tapioca che ha aperto la supercazzola? Dei tre.
L'occhio cattivo ce l'ha. Anzi, guardate perfido.
Lasciami! Ma che voglio, un figlio imbecille come te! Levati, va via! Babbo, proprio sui coglioni. Oh! E adesso, no! Trovatene un altro! Non si trova un altro così. Ma quando cresci, babbo? Quando la smetti di fare l'imbecille?
Amici miei è un film italiano del 1975 diretto da Mario Monicelli. È il primo della serie cinematografica che continuerà nell'82 con Amici miei atto secondo, sempre con la regia di Monicelli, e nel 1985 con Amici miei atto terzo con la regia questa volta di Nanni Loi. Nel 2011 è stato prodotto un prequel intitolato Amici miei, come tutto ebbe inizio, con la regia di Neri Parenti. Il film è stato stroncato dalla critica. Il progetto e la sceneggiatura del film nacquero dalle idee di Pietro Germi, che non ebbe la possibilità di realizzarlo a causa del sopraggiungere della malattia che lo condusse alla morte nel 1974. Nei titoli di testa, come dicevamo prima, del film si è voluto rendere omaggio all'autore con la scritta Il film di Pietro Germi, cui segue regia di Mario Monicelli. Il significato del titolo, secondo Gastone Moschin, è da riferirsi all'addio di Pietro Germi. Amici miei, ci vedremo, io me ne vado. Nel 1975, cinque inseparabili amici fiorentini, sulla cinquantina, affrontano i loro disagi sfogandosi con scherzi e danno di malcapitati. Il conte Raffaello Mascetti è un nobile decaduto, costretto a vivere in assoluta povertà ed essere mantenuto dagli amici che, per confondere e prendere in giro le persone con cui parla, fa spesso uso di giochi di parole senza senso, da lui chiamati supercazzole. Rambaldo Melandri, unico tra i protagonisti a non essere mai stato sposato, è un architetto impiegato al comune della perenne ricerca di una donna, che per amore sarebbe anche disposta ad abbandonare i suoi amici, salvo ravvedersi all'ultimo momento. Giorgio Perozzi è un giornalista e redattore capo di Cronaca, che cerca di sfuggire la disapprovazione per la sua poca serietà e per le sue avventure extraconiugali da parte dei familiari. Il Necchi, Guido Necchi, gestisce con la moglie Carmen un bar-ristorante con sala biliardo, luogo di incontro del gruppo di amici. Ai quattro amici fin dai tempi della scuola si è aggiunto in un secondo tempo il professor Alfeo Sassaroli, brillante e famoso medico, capo di una clinica in collina a Pescia, annoiato dalla professione, che è diventato in breve tempo uno dei pilastri del gruppo.
A quest'ora il Perozzi finisce il suo lavoro di capocronista, esce dal giornale per andare a casa. Ah, il Perozzi sono io.
Grazie, dottore.
Sono talmente abituato a sentirmi chiamare il Perozzi dai colleghi e soprattutto dagli amici che quasi ho dimenticato che mi chiamo anche Giorgio.
Ciao Perozzi.
Ciao. Caffè corretto con Fernet, branca, eh?
Strage di mondane brutalmente assassinate da bande di finocchi armati. Muoiono come le mosche. 4 a Torino, 2 a Firenze, 18 in Lombardia. Panico fra i protettori.
Smettila, Perozzino. O che ancora voglio di scherzare a quest'ora?
Tolta la licenza, barristi che si scaccolano il naso.
Dammi anche 3 pacchetti di sigarette. Tira via, Wanda, così ti accompagno.
Grazie, Perozzi. Aspetti il mio ragazzo. Stamani mi ci porta lui a casa.
Un bel latte caldo e 2 brioche, eh?
Quelle di ieri, però, le fresche non ce l'hanno ancora portate, eh?
Allora vieni, si va al forno dietro la stazione, a quest'ora escono calde.
Grazie, sor Perozzi, ma sono un po' stanco. E vado a casa. Vanno bene quelle di ieri?
Bene. Oh, sor Perozzi, egli piglia, non trovo la via di casa stamane.
Se ti senti solo ti faccio compagnia io, anche se non è più l'ora. Ti fa metà tariffa.
Ma fallo andare a letto, non lo vedi che l'è stanco, ha lavorato tutta la notte.
Ma io no?
Scusami Italia, ma forse ha ragione. Addio a tutti. È meglio che vada a dormire.
Da volo, Pirillo!
Oh! Oh! Dove vai?
E chi lo sa? Chiedilo a lui.
Che cosa hai da fare oggi?
Stamattina un collaudo alle case popolari e alle 5 commissioni edilizie in comune. Perché?
Perché io oggi mi sento parecchio zingaro. Guarda che giornata. Quando te ne ricapita un'altra uguale a questa? Io vorrei andare via.
Allora vengo anch'io. Al collaudo ci mando il geometra e della commissione me ne fotto.
Ecco.
Pirillo! Cale, accidenti! Vai in giro! Aspettami in piazza Beccaria! Compro la brioche, mettila sul sedile con lo sportello aperto, così lo intrappoliamo!
Lei ha clacsonato.
Tu ha clacsonato?
Io no. Ah, sì, ho appoggiato appena il gomito. È un clacson sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Certe volte lo sfioro appena così.
Non è possibile.
Come no? Prova.
Fa un po' vedere. Davvero?
Visto?
Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna...
Ma che fa? Scrive. Provi, provi anche lei. Basta la punta d'un dito, vede?
Terapia tapioco. Brematurata la supercazzola o scherziamo?
Prego?
No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scribai come Fallina. Come antifurto, per esempio.
Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un centrometta.
Ma no, aspetti, mi porga l'indice. Eh? Eccolo, alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
Vice sindaco? Basta, o sì, mi seguono al commissariato, prego.
No, 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 attenzione. No, basta, mi sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terapia tapioca.
Che succede, Paolini?
No, nulla, buongiorno, signor Necchi.
Buongiorno. Ciao.
Questi
ciao.
Signori hanno voglia allora, di giocare. Ciao. Che sono amici sua?
Ma certo, Paolini, suonavano per avvisarmi, via, abbia pazienza, solo due polpettini, così. Paolini, vorrà mia fanno una questione. Via, lei è sempre stata una persona ragionevole.
Oh, bello, è capito, si farà finta di passare da Bischero.
Bravo, Paolini, bravo.
E si farà finta di passare da Bischero. Il cast prevedeva originariamente la partecipazione di Marcello Mastroianni nel ruolo del nobile decaduto, mentre Ugo Tognazzi avrebbe dovuto interpretare il giornalista. Mastroianni però rifiutò la parte perché riteneva che nei film corali la sua prestazione venisse sempre superata dagli altri attori co-protagonisti. La parte del nobile decaduto fu proposta allora da Monicelli a Raimondo Vianello, che aveva già lavorato insieme a Tognazzi in passato, ma anche Vianello opposse un rifiuto. Il personaggio fu allora assegnato a Tognazzi infine, e per la parte del giornalista fu ingaggiato invece Philippe Noiret, che con Tognazzi aveva già lavorato due anni prima nel film di Marco Ferreri, La grande abbuffata. Il Perozzi, il redattore, esce dal lavoro all'alba e dichiara di non avere nessuna voglia di andare a casa a dormire, desiderando invece di scappare via con i suoi migliori amici in occasione di una giornata che non ci sarebbe mai più stata. Con loro, a partire su due piedi per una delle loro zingarate, ossia una fuga, le loro grigie realtà per stare in compagnia e scherzare. Il gruppo quindi si riunisce per partire tutti insieme. Il Perozzi stesso racconta qualcosa di sé, è separato dalla moglie Laura, stufa dei suoi lazzi ed è in pessimi rapporti con il figlio Luciano. Oh babbo, quando la finisci di scherzare? Un ragazzo intelligente, serioso e distaccato, che assomiglia in tutto e per tutto alla madre e non esita ad attaccare poi il padre per la sua poca maturità.
Uno dei migliori periodi della nostra vita cominciò così. Tutti e quattro nella stessa stanza, in un'altra città, lontani da moglie, amanti, affari, e con un intero ospedale a disposizione.
Oh,
ho visto la Madonna.
Il cappellano, il cappellano, il cappellano, il cappellano.
È la quarta volta che
ho
mi chiama.
Ho visto la Madonna.
Sorella, col terapia tapioco, come se fosse una supercazzola per lei.
Voglio il cappellano, il cappellano, il cappellano.
La Madonna.
Il cappellano.
Ho visto la Madonna.
Qui c'è gente che soffre per davvero, capite? Chiamo il medico di turno e domani ve la vedrete col professore.
Scappellato?
La cacatella longa, 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 filulilla squacquarella, vuol la padella dalla sorella. La cacatella longa, 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 longa.
Finì che il medico di turno ci fece dare dei calmanti così potenti che dormimmo tutta la notte come zucche. Così che il mattino seguente ci svegliamo freschi, riposati e pronti a ricominciare.
Ma ormai... Io vi avverto, o la finite con questa pagliacciata o vi divido. Vi sbatto uno per piano, uno per corsia. Chi è quello della padella?
Lui! Lui!
C'ha poco da sorridere, lei. 630 di colesterolo, 3,2 di glicemia. Intanto quel sigaro, via! Un litro e tre quarti con soluzione B6 al 3%. Chi ha visto la Madonna?
Lui!
Elettroencefalogramma bipolare. E il capellano, chi l'ha chiesto? Bene, avvertite Don Ulrico. E lei cosa si sente?
Professore, non le dico, Antani come trazione per due, anche se fosse super cazzo abitumata, ha lo scappellamento a destra.
Ho capito. Tre applicazioni di Afasol di un'ora l'una. Subito.
Amici miei, è uscito nelle sale italiane il 24 ottobre 1975. La visione della pellicola, pensate un po', era stata vietata ai minori di 14 anni. Bambini, su, a letto. Il Sassaroli incontra per la prima volta gli altri quattro quando essi finiscono ricoverati nella sua clinica, come abbiamo appena sentito, gravemente feriti in un incidente durante una delle loro zingarate. I quattro amici trasformano la loro degenza in un periodo di caos e il professore si dimostra immediatamente degno del loro stile, sottoponendoli a cure fastidiose e dolorose. Offuscato dal dolore, il Melandri si innamora di una donna, che inizialmente scambia per la Madonna e poi scopre che esiste davvero, incontrandola di nuovo al reparto di psichiatria. Si tratta di Donatella, la moglie del Sassaroli, il quale, dopo che l'architetto gli ha detto in tutta sincerità di essersene innamorato, non esita a cedergliela, obbligandolo però a prendere con sé anche le due figlie, l'enorme ed esigente cane Birillo e la severa governante tedesca, tutti molto legati tra loro reciprocamente. I due uomini si accordano perché il Sassaroli venga a visitare moglie e figlie di tanto in tanto. Dopo un lungo periodo senza contatti con gli amici, il Melandri confessa loro di non essere in buoni rapporti con il Sassaroli, in quanto sia il dottore che Donatella non perdono occasione per lamentarsi dello stile di vita umile dell'architetto. Il Melandri invita tutti ad una cena a casa propria, occasione di cui gli amici approfittano per vendicarsi con lui della sua fuga e convincerla a lasciare Donatella. Per sfogarsi, vanno tutti e cinque alla stazione di Santa Maria Novella di Firenze a inscenare la loro zingarata più famosa, schiaffeggiare i passeggeri affacciati ai finestrini dei treni in partenza. Oggi non si può più, i finestrini sono tutti blindati. Dopo questo episodio il Sassaroli entra stabilmente nel gruppo. Ringraziamo per la clip adesso delle curiosità sul film Francesca Pellegrini, blogger, scrive per My Movies ed ha un suo blog, scarletboulevard.com. Ascoltiamo.
Bentrovati a tutti gli amici di Supercazzole. Ciao Marco, buonasera. Eccomi qui per parlare di Amici miei, o meglio di due piccole curiosità per voi. Non so se lo sapevate, ma gli Amici miei sono esistiti per davvero. I personaggi del film si ispirano a cinque buontemponi livornesi che intorno agli anni 30, nei pressi di Castiglioncello, compievano scherzi goliardici ai danni dei poveri passanti. Gli amici miei in realtà si chiamavano Mazzingo Donati, un immunologo fiorentino, Ernesto Nelli, architetto, Giorgio Menicanti, un nobile del luogo, Silvano Nelli, giornalista, e Cesarino Ricci, suo collaboratore. Anche le mitologiche zingarate sono ispirate a fatti reali, ma non erano ad opera dei nomi prima citati. pare che il maestro della supercazzola fosse Raffaello Pacini, un amico di Monicelli. Ciao carissimi, alla prossima e buone zingarate a tutti!
In un'altra famosissima zingarata, i cinque si presentano in un paesello fingendo di essere ingegneri e geometri che eseguono misurazioni per abbattere gli edifici e costruire un'autostrada, lasciando la popolazione nel panico. Il conte Mascetti ha effettivamente origini nobili, ma ha scialacquato tutte le immense ricchezze sue e della moglie Alice, tirando avanti solamente con la vendita di enciclopedie e con gli aiuti degli amici, ha mandato moglie e figlia a vivere a Gavinana sulle spalle di un conoscente e per un periodo è stato ospitato prima dal Necchi e poi dal Perozzi, fino a quando gli amici hanno trovato una casa per lui e per la sua famiglia in uno squallido scantinato, di cui gli pagano i 2/3 dell'affitto. Dopo il ricovero in ospedale dal Sassaroli, Mascetti finisce per vendere la sua ingessatura ad un ortolano in cambio di 3 quintali di patate e di una vecchia e malconcia automobile. È un uomo orgoglioso delle sue origini nobili che accetta sempre i favori ma mai l'elemosina, e solo i suoi amici sanno come trattare questa differenza. Il Mascetti ha da alcuni mesi una relazione extraconiugale con la Titti, studentessa adolescente figlia di un colonnello in pensione, della quale è pazzo di gelosia. Dal momento che lei si rende spesso irritracciabile, lui si convince che lo stia tradendo. La pedina alla fine la scopre in un albergo a letto con un'altra ragazza. Ascoltiamo ora l'approfondimento sul soggetto del film a cura di Maria Vittoria Perleoni, appassionata di cinema. Storyteller scrive su The Mag.
Posto ricco, mici ficco. Buonasera a tutti, amici miei, è il caso di dirlo. Non me ne vorrete se al posto di piatto ricco ho aggiunto posto ricco. Infatti questa sera vi racconterò qualcosa sugli angoli poco conosciuti di Firenze, la location di amici miei, che magari non tutti gli telespettatori e nel vostro caso anche gli ascoltatori conosceranno. Ad esempio, uno degli angoli meno conosciuti di Firenze è quello che nel film è presentato come il bar Necchi. In questo luogo, dal sapore popolare che si trova in via dei Reinai, zona San Nicolò, i 4 amici giocano a biliardo e a carte e soprattutto organizzano scherzi alla loro vittima preferita, il Righi. La via del bar è quella della scena del clacson, in cui, a inizio film, un vigile diviene la prima vittima della supercazzola. L'ospedale dove lavora il Sassaroli non è a Pescia, come si racconta nel film, ma è l'istituto del Salviatico, in zona Campo di Marte. Qui i 4 saranno ricoverati per un periodo a causa di un incidente. Successivamente, sulle scale della chiesa di San Lorenzo, nell'omonima piazza, il Mascetti cercherà di vendere la sua gamba finta già periziata dall'assicurazione. Infine, uno degli scherzi più celebri si svolge alla stazione di Santa Maria Novella, dove gli zingari hanno l'abitudine di schiaffeggiare gli inermi passeggeri affacciati ai finestrini dei treni in partenza. Per il resto vi lascio scoprire e ascoltare tutte le altre curiosità del film. Alla prossima!
E vediamo adesso, ringraziando Maria Vittoria, altri luoghi delle riprese del film Amici miei. Per esempio, la villa del chirurgo Sassaroli è situata a Firenze in direzione di Piazzale Michelangelo, in Viale Machiavelli. La casa del conte Mascetti è uno scantinato condominiale in Piazza dell'Isolotto, a Firenze. La strage di San Valentino si è tenuta dove oggi sorge il Mandela Forum. L'hotel dove il conte Mascetti sorprende la Titti a letto con un'altra ragazza è l'hotel Porta Rossa, anche se in realtà per la camera si è usata una stanza che non c'entra niente con questa struttura. Il cinema, davanti ai quali i cinque amici leggono sul giornale i titoli del film a luci rosse, durante uno dei loro periodi di depressione e di crisi, è il Metropolitan, sito in piazza Cesare Beccaria, lunghi viali di circonvallazione. È stato chiuso nel 2015 dopo un esercizio di oltre 20 anni con il nome di Astra 2. Il paese designato per la demolizione al fine di costruire l'autostrada delle Ginestre è Calcata Vecchia, in provincia di Viterbo. Il parroco è stato interpretato dal vero parroco di Calcata, Don Dario, il quale venne poi però doppiato. Ascoltiamo adesso un breve brano sul film Amici miei, tratto dal libro Cinema d'ascolto di Mariangela Ungaro, compositrice e scrittrice, ci farà compagnia per diversi film in questa stagione. Il brano è letto dall'attore Francesco Ingrosso, che ringrazio. Entrambi fanno parte di Stardust Artistic Studios di Milano.
Monicelli utilizza la celebre aria sempre da Rigoletto «Bella figlia dell'amore» per scopi comici. Nella celebre sequenza di Amici miei, i quattro compagni bontemponi, in partenza per una zingarata, cantano la celebre aria tratta da Rigoletto con un accompagnamento ritmico a cappella. Per quanto mi concerne, è la supercazzola più riuscita del film.
Dica.
Buonasera. Vorrei un tubetto di compresse di cefalo.
Ah, ho capito. Contro la cefalea?
No, no, proprio di cefalo.
Ma che sono? A che servono?
Non le ha? Allora scusi, telefono un attimo al dottore. Sei tu, Titti. Vieni. È vero che sono l'unico uomo della tua vita.
Sì, è vero.
Giuramelo.
Te lo giuro.
Ma ti piacciono le ragazze?
Che ci posso fare?
Allora, tutti gli uomini ti fanno schifo?
Tutti.
Meno io. Rigiuralo.
Te lo rigiuro.
Però tu mi ami anche se sono un uomo.
Sì.
È vero?
Sì, se non ci fossi tu non avrei mai avuto un uomo.
Oh, sì. Sì, Titti mia. Oh, Titti. Oh. Titti mia. Oh, Titti, Titti. Amore mio. Io impazzisco, Titti.
Oh, scalzone!
Oddio, mio padre.
Aspetta, tira pallettone. Aspetta, tira.
Il signor Lello Mascetti abita qui?
Sì.
Devo parlargli.
Non c'è.
Ah, lei è la signora?
Sì.
Permette? Colonnello Ambrosio. Posso entrare? È una cosa che riguarda suo marito.
Oddio.
Pericoloso il colonnello. Il Necchi viene presentato come un personaggio molto brillante nell'inventare scherzi, ad esempio quando il gruppo si autoinvita ad una festa in una lussuosa villa senza conoscere nessuno, il Necchi stesso defeca nel vasino del bambino figlio del proprietario della casa, spaventando a morte la governante, venuta in un secondo momento a controllare. È proprio da un'idea del Necchi che nasce lo scherzo più elaborato e sadico del gruppo, che assolda un anziano e goloso pensionato che il barista ha identificato tra i suoi clienti, il signor Nicolò Righi, il Righi, fingendo di essere una banda di spacciatori in lotta coi marsigliesi, un clan rivale che ha bisogno di un basista. Il Righi viene quindi sballottato per la provincia, incappucciato e spaventato, con la promessa di guadagnare facilmente milioni di lire che mai arrivano. Ad intervenire infine Carmen, la moglie del Necchi, che minaccia di spifferare tutto a Righi se il marito non la smetterà di assentarsi dal lavoro. Proprio in questa circostanza viene rivelato un dramma che il Necchi c'era dentro di sé, ovvero il fatto che lui e Carmen hanno perso il proprio figlio anni prima. I cinque concludono lo scherzo fingendo di affrontare un regolamento di conti con i marsigliesi in un cantiere abbandonato, in cui il Sassaroli, nel ruolo del boss, finge di venire ucciso, e dopo lo scontro viene ordinato a Righi di allontanarsi, venendo caricata a forza su un treno per Reggio Calabria.
Oh, ma dove stiamo andando?
Ma in questa bella villa. Va bene, ma di chi è questa bella villa?
Sono sega. Ora si entra e si vede. A danno la festa, come ci si entra?
Ma che sono problemi da zingari questi? In qualche modo si entra.
Entriamo, entriamo. A me mi è rivenuta fame.
E a me mi è venuto da cacare. Facciamo prestino.
Tieni duro.
Ehi, salve.
Mi scusi?
Sì?
I padroni di casa?
Quei signori laggiù in fondo.
A quelli?
Accanto al camino.
Grazie.
Su, disinvolti, diamoci un colpo.
Sì, sì.
Sì, sì, disinvolti.
Andiamo.
Vai avanti, vai. Bella topina.
Saremo molto carino.
Buonasera. Eccoci qua.
Buonasera.
Buonasera. Grazie di essere venuti. Rossella? Posso presentarti?
Presentarmi Rossella? Rossella, come va? Stupenda serata.
Melandri.
Ti trovo in grande forma.
Molto piacere.
Senti, scusa, posso presentarti l'architetto Melandri?
Molto lieto, signora.
Come dottor sta? Perozzi, giornalista.
I miei omaggi.
Piacere.
Sì, mi pare.
Conte Mancetti.
Signora, la super cazzo.
E il comandante Ricchi.
Piacere.
Eravamo alla NATO e temevamo di non poter venire, ma per fortuna ci siamo liberati ed eccoci qua.
Certo, certo, avete fatto molto bene. Volete bere qualcosa?
Grazie.
Ci pensi tu, Mario, per piacere?
No, per carità, sappiamo la strada. Facciamo noi, eh?
Come fosse a lei.
Scusami, cara.
Con permesso.
Ogni venti, invece di buono.
Ma tu li conosci? Chi sono?
Non ne ho la minima idea.
Chi sarà?
No, la rivolita no.
La curiosità uccise il gatto, dai qua.
Mi sembra che avrei almeno il diritto di sapere.
Tira fuori! Sai già troppo. Vuoi un consiglio, sparisci dalla circolazione.
Perché dovrei sparire? Si può sapere.
Sparire, cambiare bar, non farsi più vedere. Filare, via. Via, bussa via. Ti butto in arno, sai.
Oh, ragazzi, un vecchio come quello non si ritrova più, eh.
Davvero sai?
Sì.
Quindi per noi, due sere dopo, fu come una musica celestiale quando sentimmo...
Zucchero, eh? La porta. O voi? Cosa volete? Nulla.
E perché siete tornato?
Un ricatto.
Un ricatto? No, ma che ricatto? No, ho pensato solo che se c'è da guadagnare qualcosina anche per me.
E come?
Non lo so, facendo quello che ho fatto l'altro giorno, per esempio. Sì, perché sono incensurato, sono pensionato delle poste. Sì, sono insospettabile. E non ho paura di nulla. E di nessuno.
Questo deve essere vero.
L'occhio cattivo ce l'ha. Anzi, guardate perfido.
Terminata quindi la giornata in cui il Perozzi rievoca questi episodi, tutti decidono di tornare a casa a dormire. Ma il Perozzi, appena andato a letto, viene colpito da un infarto e alla fine muore sotto gli occhi degli amici, nell'indifferenza della moglie e del figlio, ma anche in punto di morte è pronto a beffare il prete, giunto per l'estremunzione, pronunciando una supercazzola come confessione. Durante il suo funerale sopraggiunge il Righi, perplesso nel vedere il Sassaroli vive vegeto. Gli viene detto che essa avrebbe 7 vite come i gatti e viene convinto che il defunto sia stato eliminato per tradimento dagli altri, che crede ancora essere dei malavitosi. I 4 sghignazzano tra le lacrime durante il corteo funebre. Non si fa, non si fa. Ed anche per questa puntata vi saluto come se fosse Antani, no, scusate, siamo arrivati ai titoli di coda. Dopo la sigla vi faccio ascoltare il pezzo cantato a cappella, Bella figlia dell'amore, tratta dal Rigoletto. Quindi vi ringrazio Silvia redazione, Francesca Pellegrini, Maria Vittoria Pierleoni per i preziosi contributi, Mariangela Ungaro, scrittrice, compositrice ed esperta di colonne sonore, l'attore Francesco Ingrosso per la lettura del pezzo tratto dal libro Cinema d'Ascolto di Mariangela Ungaro, e vi ricordo che potete riascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it oppure cercando su Google Film alla Radio. Alla prossima!
Supercazzo.
Io ti assolvo dai tuoi peccati. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito.
Ma che è morto sul serio?
Bella figlia dell'amore, siamo con dei venti tuoi. Lai da la 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 la, lai da.
Righi.
Ma che è successo? Ma il boss non era morto.
Quello è come i gatti, ha sette vite.
E quell'altro? Com'è finito là dentro?
Era un traditore.
Abbiamo dovuto eliminarlo.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.
Figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con un detto il mio detto sol tu puoi. Le mie pene consolar. Thank you.